Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. L'ospite di questa sera l'ho preannunciato, l'abbiamo già con noi al telefono, è il grande, grandissimo Ettore Andenna. Ciao Ettore!
Ciao Massimo e ciao a tutti gli ex studenti e gli studenti attuali.
E la voce di Ettore Andenna, diceva Frank Sinatra che la voce rimane sempre uguale, come quella che ascoltavo ragazzino a Radio Monte Carlo.
Ma fino a quando regge, meno male, così almeno non roviniamo quella che è ormai un ricordo per la gente.
Ettore Andenna, scrivevo anni fa in un articolo su Mille Canali, è stato per me, allora adolescente, dapprima una voce amica a Radio Monte Carlo, poi è stato un personaggio da imitare, giovanissimo studente alle scuole medie, partecipai al Diro d'Orlando, una mitica trasmissione che in pochi ricordano purtroppo.
Io vedo su Facebook che sono in tanti che se la ricordano e io fino a quando la demenza senile non ha colpito me ne rendo conto, fino a quando riesco a dire Barabitti e Barabitti, Franguigliotti e Mazzuppi, Valdomiri e Ponterbi e voi Prodi Baldostenghi, benvenuti alla Rovertanga Carnasciaresca. Allora questa sera ti eleggo ufficialmente Baldostengo ad onorem. I Baldostenghi erano i capi delle comunità del Diro d'Orlando.
Stupendo, è proprio come allora, non intendevo su Facebook, sulla rete, tra il mio pubblico, lo ricordiamo benissimo, non è ricordato dai dirigenti della RAI, tra l'altro ci sono ancora queste puntate nelle teche RAI o no?
Credo di no, pensa che ho la sigla del Diro d'Orlando che mi è stata trovata da alcuni fan, ma restano solo due sigle del Diro d'Orlando. Addirittura resta la sigla di Cacco e Re, che fu la mia primissima trasmissione in televisione, sempre TV dei ragazzi, e dopo c'è quella del Diro d'Orlando, ma non hanno altre puntate, anche perché, diciamocelo francamente, dopo di allora non c'è mai più stato una TV dei ragazzi.
Sì, ne parliamo poi dopo, io inizio dagli esordi. Allora, Ettore Giovanni Andenna.
Ettore Giovanni Antonio addirittura, perché io sono nato il giorno di Sant'Antonio, 13 di giugno. Ettore e Giovanni erano il nome, una volta era una tradizione che si rispettava, dei due nonni, un nonno paterno era Ettore, quello materno era Giovanni, allora per non far torto a nessuno, Ettore e Giovanni.
E la famiglia è da quante generazioni milanese, milanese di Milan, siamo rimasti in pochi?
Sì, siamo rimasti credo in tre, perché risale oltre le famose 13 generazioni di milanesi, perché la famiglia Andenna calò su Milano con la festa del Manzoni, dalle vallate della Valtellina e della Valcamonica, quindi siamo attorno al 1630 più o meno, e niente, quindi sempre milanesi, e da parte paterna e da parte materna, perché un altro cognome classico lombardo, nonno materno e mamma materna era Castelli, e i Castelli sono tutti della zona di Saronno, Boldo, Cantalupo, Parabiazzo, tutta quella zona lì, quindi sempre in zona milanese. Nonno è stato droghiere per eccellenza di Milano in via Vincenzo Monti per 40 anni.
E altri tuoi parenti avevano, hanno Andenna, un negozio grosso, falegnameria o meccanica?
Sì, siamo in zona Piazza De Angelis e quello è l'ultimo parente che mi resta, un mio carissimo zio, lo zio Elio, che è fratello di mio papà, 86enne, che sembra mio fratello, perché è un uomo tuttora attivo, che ormai passa 8-9 mesi della sua vita in Brasile, ha dato l'azienda ai figli e lui sta là in Brasile, parla in Brasile unicamente in milanese, per cui obbliga i brasiliani a capirlo, perché io con lui parlo tuttora solo dialetto milanese, perché lui è uno che parla ancora dialetto milanese, la lingua di Milano.
La radio, come sai, è fatta di momenti musicali e visto che parlavamo di Milano ho scelto un brano, O mia bella Madunina, cantata da Gino Bramieri.
Penso che io l'ho sentita cantare direttamente da Danzi con la chitarra durante una festa dei droghieri quando ero bimbetto, ma anche Gino Bramieri molto bravo, va bene così. O mia bella Madunina.
Adesen la canzone la nasa Napoli, e certamente gamminga tutti torti. Sorrento, Margellina, tutti i popoli, e avranno cantato un milione di volte. Mi speri che si offenderà nessuno, se parlo Moncici anche di noi. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adore piscinina, ti te domine Milan. Sota ti se viv la vita, se sta mai cui man in man, canten tuc lontan de Napoli se mur, ma pe venen chi a Milan. Adesso che la canzone de Roma magica, de Nina er cupolone er rugantin, se sbatten in del Tever roba tragica, esageren me pare un cicini. Speren che venga amica la mania, de mettes a cantà malano mia. Sotati se viv la vita, se sta mai cui man in man, canten tuc lontan de Napoli se mur, ma pe venien chi a Milan.
Ettore, com'era la Milano della tua infanzia?
Era più semplice, era più vera. Era formata da quartieri che potevano essere intesi come grandi paesoni dentro una cerchia, che era la famosa cerchia dei Navigli. Quello che era fuori dalla cerchia dei Navigli era periferia. Io mi ricordo quando in via Rovani, davanti a quella che adesso è Villa Berlusconi e che all'epoca era Villa Borletti, giocavamo a palla, a pallone, e guardavamo con occhio critico e anche un po' così infastidito quando passava una macchina, perché passava una macchina che ci dava fastidio mentre noi stavamo giocando a pallone nella strada, quindi praticamente quasi pieno centro, stiamo parlando degli anni 50, dove noi stavamo giocando a palla, passava questo con la macchina e diciamo questo qui proprio di qui doveva passare. Oggi non puoi girare anche 10 volte per trovare un parcheggio e non lo trovi.
E le scuole elementari, le medie e le superiori le hai fatte tutte nella stessa scuola, visto che parliamo di scuola, il mitico Collegio San Carlo?
Il mitico Collegio San Carlo, sì. E sì, perché era vicino a casa, mia nonna, donna molto elegante, anche se moglie di un droghiere, perché era un'abbinata strana quella di nonna. Nonna aveva delle discendenze nobili, nonno aveva la terza elementare ma era un grande lavoratore. E nonna per me voleva sempre il meglio, quindi per quello che potevano le possibilità. Io avevo la mia camicetta, il nonno la domenica mattina mi portava a messa vestito elegantissimo con il cappotto di cammello, la camicia, la cravatta di seta, perché la domenica il nonno doveva essere elegante. Durante la settimana aveva su degli spolverini, come usavano una volta, grigi da lavoro, bucati dall'acido solforico, perché era quello che faceva e che lavorava duramente nel suo negozio. Ma nonna per me voleva il meglio, perché ero l'unico nipote unico, figlio unico dei miei genitori, per cui San Carlo era 5 minuti di strada da casa, e io mi feci tutte le elementari, tutte le medie al Collegio San Carlo. Devo dire comunque che esperienza, perché all'epoca ricordo la suora della prima e seconda elementare, suor Geltrude, che ci faceva mettere le mani sul banco e con una pacchetta di verga, se eravamo stati disciplinati, ce le picchiava sulla mano. Io la ricordo con affetto, oggi verrebbe denunciata per maltrattamento di minori, quindi sono cambiati proprio i tempi.
Ah sì, adesso sono gli studenti che picchiano i professori.
Sì, oggi io sono andato a vedere nelle scuole superiori dove andavano i miei due figli più piccoli, sono rimasto esterrefatto e gliel'ho anche detto: ma come vi permettete di trattare o di comunicare così con i professori. Quello che mi lasciava perplesso era che i professori accettassero questa cosa. Del resto ho parlato con loro, mi hanno detto: abbiamo le mani legate, se ci permettiamo di fare qualche cosa di più siamo passibili di essere lì di questi ragazzi che lei vede come si stanno comportando. Noi mangiavamo con i giornali sotto le ascelle e se cadeva il giornale ti facevano alzare e non mangiavi più, venivi mandato in punizione, perché così dovevamo imparare a stare a tavola con non i gomiti, questo, quella. C'era l'educazione, che non stiamo parlando di 200 anni fa, stiamo parlando degli anni 50, quindi del decennio dell'immediato dopoguerra, e io lo ricordo con affetto, perché comunque mi hanno insegnato delle cose che mi sono servite nella vita. Ricordo quando venni invitato a cena da un principe vero, sua figlia mi diceva: guarda che mio padre non accetta volentieri stranieri alla sua tavola. Come stai a tavola? E come chiacchieri? E questo nasce tutto da quella scuola elementare, dove a tavola dovevi stare con i giornali sotto le ascelle.
Educazione, istruzione, Ettore Andenna, che è anche poliglotta, e poi le scuole superiori, che indirizzo scegli?
Scelgo il liceo scientifico, io Veneto, dopodiché dallo scientifico, che passai in 6 anni perché venni bocciato in quinto scientifico, questo per confortare tutti coloro che magari si ritrovano in difficoltà a scuola. Io venni bocciato e vorrei ritrovare il mio professore di francese che all'esame di maturità mi diede 5 perché condizionato dal risultato disastroso che avevo avuto in matematica e fisica, che era professore accanto a lui, perché all'epoca si veniva interrogati da una commissione, passavi da una sedia all'altra. Io matematica e fisica feci un disastro, anche perché è un professore che mi maltrattò parecchio e io non riuscii a reagire come avrebbe reagito probabilmente un giovane di oggi. Per cui quando passai da professore di francese, dove mi ritenevo preparato, questo, vedendo la figura barbina che avevo fatto in matematica e fisica, disse, che dentro di sé pensò: questo qui non è preparato, e mi massacrò. Ecco, vorrei ritrovarlo oggi
come
a fare una discussione nella sua lingua di insegnamento e spiegargli un po' di cose nella sua lingua di insegnamento.
Forse ti posso aiutare, Ettore. Forse ti posso aiutare, perché sono passati tanti anni, ma in una delle prossime puntate sarà ospite l'attuale dirigente scolastico del Vittorio Veneto. Proviamo a chiederglielo a lui.
Va bene, mi ricordo ancora il nome del professore, era un professore di origine pavese che si chiamava, posso anche dirlo perché probabilmente sarà anche purtroppo scomparso per lui.
Speriamo di no, speriamo di no.
90 anni, professor Salvi, che piacevole anche come persona, però mi massacrò alla maturità.
Altro brano musicale, capirai subito perché ho scelto questo brano. Noi siamo padani di nascita, non credo, anche se in questa trasmissione è passato anche Salvini, Matteo, nel 93, quando ancora non era famoso, ma Lombardia.
Pantaloni corti.
Sì, sì, Lombardia, un brano cantato da Herbert Pagani.
Bellissimo, che è la versione italiana di Le Plavei di Jacques Brel, e Herbert la compose mentre lavoravamo insieme a Radio Monte Carlo, penso a te.
Qui l'arpa della pioggia per mesi suonerà ed un'infinità di nebbia scenderà e vedrai coprirà tutto intorno a noi e annegherà il tuo cuore, anche se non vuoi, perché d'autunno piove qui e non smette mai. Se vieni su da me, vedrai, ti abituerai, in Lombardia, che è casa mia. Vedrai la cattedrale, che sembra una montagna, con mille guglie bianche che la luna bagna, e dei diavoli in pietra che sputano alle stelle e che graffiano il cielo con gesti di zitelle. Son secoli che fanno le stesse smorfie ormai. Se vieni su da me, vedrai, ti abituerai, in Lombardia, che è casa mia. Qui il cielo è così grigio che sembra venga giù. Qui il cielo è così basso che insegna l'umiltà, è così grigio che il naviglio annegherà, è così basso che il naviglio non c'è più. Il vento qui si invita ai funerali, sai. Se vieni su da me, vedrai, ti abituerai. In Lombardia, che è casa mia, ma quando il primo fiore dal fango nascerà e fra le ciminiere il pioppo canterà, capirai che a novembre noi dobbiamo pagare quel che maggio promette e giugno ci può dare. Fra i grattacieli e i tram l'estate scoppierà. Se vieni su da me, vedrai, ti piacerà la Lombardia, che è casa mia.
Radio Monte Carlo, come arrivi a Radio Monte Carlo?
Assolutamente per caso, io lavoravo, facevo il venditore di macchine, avevo abbandonato l'università, che ho ripreso poi molto più tardi, come studente extra, ormai fuori ruolo, ma addirittura a livello di corsi serali, ma all'epoca abbandonai l'università e mi misi a lavorare, vendevo automobili. Però mi piaceva il mondo dello spettacolo, in particolare mi sarebbe piaciuto fare, mi affascinava il ruolo del regista. Per cui andai a fare il concorso, perché all'epoca si entrava con concorso vero, ai Filodrammatici di Milano. C'erano due scuole a Milano, c'era il Piccolo Teatro e i Filodrammatici di Milano. Eravamo, ricordo, in 700 e possa, e passammo in 22. Io non pensavo, l'avevo fatto così scherzando, però mi ritrovai che di questi 22 c'era un corso di 3 anni, si faceva la sera dalle 7, per cui finivo di lavorare, di vendere le mie macchine, vendevo macchine per l'Alfa Romeo, e poi alla sera andavo lì a fare i miei corsi. Il primo anno era dizione, con una signora, la signorina Setti, che era assolutamente inderogabile su come si doveva parlare con la dizione toscana. Il secondo anno era recitazione e il terzo anno, e 4 di noi erano interessati ad arrivare lì, era avviamento alla regia. Ed era una cosa importante, perché quelli che venivano fuori da lì venivano presi subito dalle grandi compagnie, perché si veniva fuori preparati bene. C'era la grande Sperandi come attrice che ci insegnava recitazione, e io feci il primo anno dizione tranquillo. All'inizio del secondo anno, quando avevamo cominciato recitazione, eravamo rimasti in 18, perché 6 se n'erano andati, arrivò un signore Bleso, che parlava Bleso nel senso che parlava con la pipa in bocca e parlava francese Bleso, come se io parlassi italiano così, con un po' di pizzetta. Per cui già era incomprensibile il francese, poi parlando con la pipa in bocca era veramente un personaggio molto particolare, che si chiamava Noël Coutisson. Che venne da noi a cercare delle voci perché aveva intenzione di aprire un canale italiano a Radio Monte Carlo per l'Italia, per cui cercava delle voci. Benedi fece un provino a me e a molti altri, ma noi ne facevamo parecchi di quei provini, perché all'epoca si bisognava parlare con la voce impostata, con la dizione ben messa. Non ci pensai più di tanto. Un mese dopo, mi ricordo che era 9-10 di dicembre del 67, ricevetti una chiamata che mi diceva se volevo andare a Monte Carlo fare un provino più approfondito. Presi, andai a Monte Carlo, arrivai lì l'11 pomeriggio, mi viene fatto un provino più approfondito e da 12 mattina, senza aver mai visto un microfono, io ero, ma un microfono in diretta alla radio, io ero in online e ci sono rimasto per 10 anni.
Quanti bei ricordi, devo aprire, ne apro sempre, di polemiche, mi conosci, con il Comune di Milano. Allora non c'era solo la scuola dei Filodrammatici e quella del Piccolo Teatro, ma il Comune di Milano, come scuole serali, aveva 267 scuole civiche. Oggi è rimasta aperta solo il liceo Manzoni e vogliono chiudere anche quello. Hanno distrutto tutto i politici degli ultimi 20 anni, mi pare.
Ma questo è una caratteristica un po' di tutta la politica in Italia. Io ho recriminato due cose di Milano. Sono ormai uno dei pochi personaggi milanese. A nessuno di Milano è passato per la testa di citarmi. Siamo in periodo appena passato di Oscar. Nessuno ha mai pensato di propormi o di dirmi ti piacerebbe ricevere l'Ambrogino.
Non è vero, Ettore, io ci ho pensato, sai, mi candido sindaco contro tutti, ma mica vinco io, se vinco e anche se non vinco come consigliere comunale, non so neanche se sono eletto come consigliere comunale, faccio una lista contro tutti, destra, sinistra, 5 stelle, di cittadini, ma io, sai che sono di parola, lo dirò se sono eletto.
Te lo auguro di cuore, anche perché oggi, tornando al discorso di prima, io stesso, per esempio, con le istituzioni del mio ambiente, del mio lavoro, televisione, radio, non ho più interlocutori, non so con chi parlare, perché io passo per essere una persona pericolosa e ingestibile, in quanto conosco, credo, abbastanza benino il mio mestiere e a volte uso il cervello, cosa che oggi non si deve fare, bisogna adeguarsi a quelli che sono i dettami. E nessuno tiene più conto di una cosa importantissima, invece io mi sono insegnato ad adorare e a considerare assolutamente come giudice massimo il pubblico.
Ascoltiamo un altro brano musicale, sempre visto che parlavamo di Radio Monte Carlo, di Herder Pagani, lo scegli tu, ne ha fatti tanti, uno più bello dell'altro.
Io li ho visti mentre li creava, perché lavoravamo assieme, alla spalla aveva una donna meravigliosa che era la sua manager e la sua, diciamo così, mamma putativa, che era Annalena Alimentani, che io stesso chiamavo mamma, perché era una donna eccezionale, che è quella che ha condotto un po' la carriera di Herbert, ed era una donna che parlava romano quando parlava italiano e inglese meglio di un inglese, perché era laureata ad Oxford, ma era una persona che scriveva sulla sua Olivetti Lettera 22, scriveva tutti i testi di trasmissioni radiofoniche che all'epoca erano famose, oltre ad essere la responsabile per l'Italia della Philip Morris, questo per dire, un personaggino da niente, donna fantastica. Herbert è stato molto aiutato da lei, quantomeno perché lei gli toglieva pensieri e lui doveva solo esprimere la sua grandissima capacità artistica, perché Herbert non era solo un cantante, non era solo un compositore, non era solo un autore di canzoni, ma anche era un strepitoso disegnatore, pittore, scultore, era un artista tutto tondo. Cosa ci fai ascoltare di Herbert?
No, sceglilo tu, Ettore.
Beh, allora una canzone di Gino Paoli, che è L'albergo ore.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. M'han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3. E ho messo nel letto i lenzuoli più nuovi, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso, e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino. Se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli, e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, soltanto un furgone. Ma là dove stanno, staranno benone. Io lavoro al bar di un albergore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va di dare la chiave del 3.
Radio Monte Carlo, avrei tante di quelle domande, ma un ricordo più dettagliato di Noël Coutisson.
Noël Coutisson era l'uomo, il numero uno della radio in Europa. Faceva parte di un terzetto molto particolare. C'era Lucien Maurice, che era il più grande discografico europeo. Poi c'era un altro loro amico, che era il più grande autore televisivo europeo. Tutti e tre di Parigi, che avevano cominciato tutti e tre insieme nel 1947, e fino alla metà degli anni 60, inizio anni 70, si sono divisi il mercato, uno con la radio, uno con i dischi, l'altro con la televisione. Coutisson aveva questa, era un personaggio molto strano, perché a un certo punto lui chiese, ebbe una disavventura all'interno dell'azienda, perché litigò col direttore generale dell'epoca e questo lo cacciò. Stiamo parlando del 1964. Lui nel 66 tornò e disse: sentite, mi date 2 ore delle onde medie, che voi non adoperate più perché già loro andavano con le ground onde, con le onde lunghe, mi date 2 ore, voglio fare un programmino per l'Italia. E questo qui, siccome rischiavano una causa di lavoro della quale lui poteva anche vincere, gli ha detto va bene. Lui prese queste 2 orette e cominciò a fare la trasmissione italo-francese di Noël Coutisson su Radio Monte Carlo. Nel 73 era odiato più di prima, perché guadagnava 5 volte il produttore, dell'amministratore delegato, 5 volte più del direttore generale di Radio Monte Carlo, che aveva anche Radio Monte Carlo francese, quindi era un complesso molto importante. C'erano le antenne più importanti del Mediterraneo, che erano state costruite dai tedeschi per poter avere un segnale che arrivasse fino al Libano, su tutto il Mediterraneo, insomma a Montagel erano delle antenne importantissime. Per cui questo era un uomo che con poche cose riusciva a fare una buona radio. Io mi ricorderò sempre i suoi insegnamenti, beaucoup de musique e bla bla, cosa che non stiamo rispettando noi oggi, molta musica e poche chiacchiere. E con questo suo dogma creò questa Radio Monte Carlo, che nel 72 arrivò ad avere in Italia qualche cosa come, avevamo una cosa pazzesca, 12 milioni di ascoltatori nell'estate. Era l'unica radio cosiddetta, prima era radio pirata, poi è diventata radio periferica e poi è diventata e riconosciuta come Radio Monte Carlo. Però io ricordo i funzionari Rai, Rai, nella Rai a Roma, che avevano transistor, all'epoca c'era la radiolina transistor, nascosta nel cassetto della scrivania, ascoltavano Radio Monte Carlo, se arrivava al superiore chiudevano il cassetto per non far vedere che stavano ascoltando, sentire che stavano ascoltando Radio Monte Carlo. Questa era Radio Monte Carlo all'epoca, è stata la prima vera grande radio privata. e noi ci divertivamo a creare delle cose che abbiamo cambiato il modo di fare radio in Italia, ci ispiravamo alle radio straniere, Radio Carolina, Radio Veronica, che erano quelle pirata nel mare del nord, su verso l'Inghilterra, o alle radio americane, e così nacque Radio Monte Carlo e francamente si cambiò il modo di fare la radio.
Per quella schiuma bianca che copre i nostri fiumi, per tutti i nostri pesci che vanno a pancia in su, e per la primavera che cede i suoi profumi al super detersivo con i granelli blu. E per i panni sporchi lavati troppo tardi in certe lavatrici intorno al Quirinale, che puzzano d'inganno, di sangue e di miliardi, mentre la lira scende ed il terrore sale. Per tutta la violenza che scende nelle case, dai cieli crocefissi d'antenne di TV, quando non è di turno, fra Cirio e Bel Paese, il Papa che consiglia: votate per Gesù. Per l'urlo del pallone che vomita la radio, coprendo altre urla nei vostri mattatoi, prima che ci stendiate sull'erba di uno stadio, signori presidenti, grazie da tutti noi. E bravi per le belle centrali nucleari, che tutti già paghiamo e che nessuno vuole, e che circonderete con mille militari, finché non metterete un contatore al sole. Bravi per la giustizia che se non tace giace, per la rivoluzione che ha i piedi gonfi e siede, e per aver ridotto la libertà e la pace a tristi prostitute che fanno il marciapiede. Bravi per le colombe costrette a fare i falchi, perché vendete armi al meglio compratore, e per i vostri amori imposti ai rotocalchi, perché la gente creda che voi ci avete un cuore. Io vi ringrazio ancora e me ne vado adesso, la musica era bella e le parole no. Ma il mondo è bello e voi ne avete fatto un cesso. E finché ci sarete, così io canterò.
Le trasmissioni di Ettore per Radio Monte Carlo, poi ti dico i miei ricordi, ma dille tu le trasmissioni che hai fatto per Radio Monte Carlo.
Dai, io ero l'esperto di musica anglo-americana, quindi andavo dalle 17 alle 19 e avevo gli ultimissimi successi con grande rabbia di Arbore con Compagni, perché loro annunciavano ed ecco a voi l'ultimo di Aretha Franklin. All'epoca non c'era molta comunicazione e i dischi da noi arrivavano due mesi prima, perché ci arrivavano direttamente dall'America i mitici 45 giri prima che arrivassero in Italia, e per cui loro dicevano ed ecco l'ultimo di Aretha Franklin, lo passavano, per me era il penultimo, per cui io passavo l'ultimo, e questo me lo hanno confessato loro, dava loro molto fastidio, tanto che nel 70-71 fecero un'azione presso le case discografiche italiane dicendo: se quelli di Radio Monte Carlo continuano a passare i dischi prima di noi, voi dovete boicottarli, non dargli più i dischi italiani o dirgli di smetterla, perché così non va bene. E fummo obbligati, perché le case discografiche italiane ci minacciarono di non darci più i dischi italiani se noi avessimo continuato a bruciare le novità, che novità non erano, della radio italiana, di Bandiera Gialla, di queste trasmissioni qua.
Le tue trasmissioni sono dei cult?
Ah, le trasmissioni, beh, poi quelle che sono passate alla storia, l'ultimo dei cinque, la parlantina secondo me si potrebbe fare ancora adesso, che funzionerebbe benissimo, la facevo con tutti i colleghi, ed è quella che più nei ricordi della gente. E poi tutti i vari concorsi che facevamo, dove io ricevevo, ho provato a ricevere per dei giochi alcuni milioni di cartoline postali, perché all'epoca si partecipava con la cartolina postale, ripeto, alcuni milioni di cartoline postali, che è una cosa, arrivavano i postini che ci odiavano, scaricavano 4-5 sacchi di cartoline al giorno per risposte ai vari giochi che facevo in radio, che poi mi servì, perché presi alcune idee della radio per portarle in televisione quando passai alla televisione privata.
Ma questo lo vediamo dopo, ascoltiamo un brano di Frank Sinatra, Stranger in the Night.
Mitico.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. We'll be right back.
just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo, doo-doo-doo-dee-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Era la sigla che passavano in un bellissimo locale che era il Pirata di Mentone, perché Frank Sinatra era il presidente di questo, del Pirata, e quando entrava il proprietario, che era il Pirata, veniva suonata Stranger in the Night, perché quando Frank Sinatra veniva in Costa Azzurra andava sempre in quel locale.
Frank Sinatra, ma io non la ricordo, ma è scritto, è vero che hai fatto anche una rocambolesca intervista a Frank Sinatra, tu?
No, non ho fatto un'intervista. Una volta venne in questo locale, il Pirata, di cui io ero socio onorario. Io ero uno dei 264 pirati, perché per una strana coincidenza una sera mi capitò di intervenire a salvare il figlio del Pirata, che era il mitico Viale, corso spettacoloso in un locale che era famoso in tutto il mondo, perché andavi lì a mangiare, Gregory Peck di qua, alla di là, Frank Sinatra che arrivava con tutti i suoi gorilla e tutto. E una sera mi capitò di salvare suo figlio, che con una manovra stupida era finito in mare con la macchina, sulle rocce. Allora il Pirata, per ringraziarmi, mi disse: tu sarai, da stasera sei Pirata, quindi sei uno dei privilegiati. Cosa avevano di vantaggi i privilegiati? Che andavano a mangiare a 100 franchi a testa, e 100 franchi all'epoca per un ristorante era una cifra grossa, per il Pirata era una cifra irrisoria. Difatti io ho conquistato un sacco di fanciulle portandole a mangiare al Pirata, perché spendevo poco, e quando entravo avevo diritto al trattamento di questi che spendevano un milione di lire o 2000 franchi a persona in questo posto, quindi tutti i camerieri schierati con la spada, lui che sparava in aria con la pistola, tutti i numeri che faceva il pirata, che era un locale wow, uno dei 3 o 4 number one al mondo. Una sera arriva Frank Sinatra, io avevo in macchina il Nagra, che era un registratore bellissimo per l'epoca, l'unico difetto che pesava 4000 kg, perché dopo che lo portai pesava più di 12 kg, portarlo in spalla per ore ti dava problemi alla colonna vertebrale alla lunga. Io andai dal pirata e gli dissi: senti, fammi fare un'intervista a Frank. Lui era là che fumava tranquillo con il suo entourage di gorilla, e lui mi disse: non vuole assolutamente essere disturbato, non puoi farlo. Frank Sinatra mi vede con il Nagra in spalla, vede che sto parlando con il pirata, mi fa segno di andare verso di lui. Io vado verso di lui e sentiva che parlavamo in italiano, e in italiano io vado là col microfono acceso e lui mi fa: saluto tutti gli amici italiani. E basta, io ho chiuso lì, sono andato via con quelle 4 parole e ho passato quelle 4 parole per 10 giorni, ogni 2 ore in radio. Questo me l'ha detto l'altra sera Frank Sinatra, che comunque era uno scoop, perché lui non rilasciava interviste volentieri a nessuno. E con i complimenti di Noel Cotisson, che mi disse: solo una faccia di palta come lei poteva ottenere una cosa di questo genere, perché Cotisson e io ci siamo sempre dati per lei.
Grande Ettore, e in vacanza casualmente o no, conosci Cino Tortorella?
Sì. No, non è vero, lui aveva casa a Ventimiglia e viene a Radio Monte Carlo 1970 per vedere, per conoscere questa realtà di Radio Monte Carlo, e si mette fuori da quella che noi chiamavamo la vasca dei pesci rossi, perché c'era questa enorme vetrata, un corridoio da dove si poteva guardare dentro, sembrava una stanza degli interrogatori, però non con lo specchio finto, si vedeva, noi vedevamo fuori e quelli da fuori vedevano dentro, e qui la chiamavamo la vasca di pesci rossi, e i pesci rossi eravamo noi dentro e muovevamo la bocca, e fuori non si sentiva quello che dicevamo, però si vedeva come facevamo la radio. E Cino venne, mi volle conoscere, stette ad ascoltare per un po', dopodiché andò via e non ne sentì più niente, fino a quando non mi chiamò nel 1972. Io nel 71 ero stato portato da mio zio, io sono nipote d'arte, nel senso che mio zio aveva sposato la sorella di mio papà e era felice che io usassero del quartetto eccetera, quello pelato. E nel 71 lui mi fece venire a Milano e mi portò a fare un provino per vedere se avevo delle doti televisive. Io mi presentai con le mie 2 belle fotografie, perché all'epoca ci si presentava con 2 fotografie 9x14, rigorosamente in bianco e nero, e c'era una sessione di funzionari che faceva i provini agli aspiranti. Tra questi, diciamo, esaminatori c'era Gino Latilla, che era amico dello zio Felice. Gino Latilla venne giù, lo zio Felice mi presentò: ah, lavori a Radio Monte Carlo. Allora no, tu non fai le eliminatorie, vieni direttamente in finale. Andai direttamente in finale, mi fecero qualche domanda, guardarono come venivo fuori in televisione, e dopodiché Latilla venne giù, venne dallo zio e gli disse, me lo ricordo come se fosse adesso: visto e accattivato. E per cui ero fra quelli a disposizione della Rai se ci fosse stato bisogno. Nel 72 Tortorella mi chiama e mi dice: guarda che abbiamo intenzione di cambiare il presentatore della televisione dei ragazzi, perché non facciamo più chissà chi lo sa, quindi Febo Conti non la fa più, abbiamo bisogno di un nuovo personaggio, dobbiamo fare dei provini, vieni a fare dei provini Rai a Milano. Detto, vengo e fanno il provino a 4 di noi, eravamo Emilio Bonucci, Sorrentino, Cristian De Sica e il sottoscritto. Facciamo provino tutti e 4, ci fanno cadere delle cose, vogliono vedere come reagiamo e cose di questo genere, dopodiché andiamo in finale, Emilio Bonucci e io, e la Rai, che all'epoca era veramente la mamma, fa 2 numeri 0, quindi ha fatto 2 trasmissioni complete, una con me e una con Bonucci, per vedere quale dei due sarebbe stato più adatto a sostituire Febo Conti, che era una leggenda. E fatta la trasmissione numero 0, la Rai scelse me nonostante Emilio Bonucci fosse il figlio dell'attore, un attore di teatro famoso, eccetera, eccetera, perché all'epoca si guardava quelle che erano le qualità. Evidentemente io ne avevo espresse qualcuna migliore di quella di Bonucci. E lì mi ritrovai a fare Schiacco al Re.
Bravissimo, hai detto una sacrosanta verità. Luca Barbareschi, sai cosa ha detto in merito alla RAI di oggi? Che in RAI oggi finiscono solo i comunisti o le mignotte di Forza Italia.
Non solo, possiamo ampliare la gamba.
Sì, sì, appunto.
Comunque vedo, ho fatto proprio una riflessione l'altro giorno su Facebook. Io resto esterrefatto, siccome mi considero fuori e non ci soffro, nel senso che me ne sono fatta una ragione. Ma resto esterrefatto a vedere la pochezza di alcuni inviati dei TG, indipendentemente Rai, Mediaset, importanti televisioni private, persone che la regola d'oro che mi diceva il mio primo tecnico, che è tuttora vivente, ha quasi 90 anni anche lui, Jean Larini, mi diceva: quando stai intervistando uno è inutile che parli tu, perché ti ascoltano sempre tutto il giorno, devi far parlare lui perché la gente è interessata a lui. E in questo momento questa regola è stata proprio completamente travisata. C'è veramente non solo una pochezza di caratteristiche, che io mi stupisco che non ci siano dei dirigenti che richiamino queste caratteristiche, che alla mia epoca erano imposte, cioè tu non dovevi parlare, non dovevi fare l'intervista, dovevi rispettare i tempi, c'era un ritmo da tenere nell'intervista o nel servizio da fare. E devo dire che nel mondo questo c'è ancora, perché guardiamo tutti i telefilm come fanno le televisioni americane quando c'è l'inviato sul luogo di un incidente o di un evento qualsiasi. Qui da noi queste cose qui non vengono più rispettate, ma non vengono più rispettate perché non c'è più nessuno in testa che dica quello che devono fare. E qui ritorniamo al discorso che non ci sono più interlocutori, anche perché non ci sono più persone preparate, sono tutte persone raccomandate, messe lì per occupare uno spazio per motivi politici, ma il pubblico?
Ascoltiamo la sigla di Scacco al Re, pane, burro e marmellata.
Ma pensa a te, cosa hai trovato?
Scacco al Re, parliamo di questa trasmissione.
Beh, all'epoca mi sono ritrovato con dei super autori, perché avevo Terzoli, Vaime, la Bianca Pizzorno, che oggi è la più grande scrittrice invece di romanzi per ragazzi d'Italia, divertente perché Weimer per esempio non capiva niente di scacchi, però c'era l'evento che era la gara mondiale tra Spassky e quell'altro americano che non mi ricordo, comunque era l'evento mondiale degli scacchi, per cui decisero di fare una trasmissione che richiamasse un pochino questo evento Fischer Spassky, che all'epoca era una delle cose più seguite al mondo. Per cui facemmo una trasmissione sugli scacchi, io giocavo a scacchi fortunatamente, per cui avevamo il presidente della scacchistica giapponese, alcuni grandi maestri che venivano, e per noi questa era la scusa per mettere sulla scacchiera dei giochi e far giocare i ragazzi delle scuole medie.
Permesso, qua in mezzo a voi. Ragazzi, ciao a tutti e benvenuti all'ultima puntata di questo ciclo 1972-73 di Scacco al Re. Oggi è una puntata particolare, sono un po' emozionato, la tapera all'inizio, mi sembra di essere la prima trasmissione tanto tempo fa, quando abbiamo cominciato nel mese di ottobre. Oggi vi stavo dicendo una trasmissione molto particolare, abbiamo ben tre squadre qua con noi. Voi sapete che la settimana scorsa avevano vinto loro di Castiglione Torinese, voi eravate qui da quante settimane?
Era la quarta settimana.
Oggi doveva essere la quarta settimana.
La quinta.
La quinta settimana, quindi vi avvicinavate al record. Record che è detenuto da due squadre, la squadra di Correggio e la squadra di Sant'Agnello, le due squadre che oggi si contenderanno il titolo di Scacco al Re, il titolo di campionissima, squadra campionissima di Scacco al Re 1973. Eccole qui le squadre, abbiamo i bianchi di Correggio, 6 settimane a Scacco al Re. I neri di Sant'Agnello, 6 settimane a Scacco al Re.
Una trasmissione che non ebbe un grandissimo successo, però fu la stagione di cambio, anche se all'epoca o guardavi quello o guardavi quella, perché su Rai 1 di sabato pomeriggio non c'era nient'altro, però si aspettavano di più. L'ultraboom l'abbiamo avuto con l'anno dopo con il Tiro d'Orlando.
Il Tiro d'Orlando, dicevi, scuole medie, ho partecipato anch'io, dunque, intanto era un gioco medievale.
Il Tiro d'Orlando è stato 3 anni, il 73-74, 74-75, 75-76.
Ah sì, è vero, chissà, era, scusa, Scacco al Re che è durato poco, sì, comunque
Scacco
doveva andare avanti.
Un anno solo, sì.
Sì, doveva andare avanti ancora
73.
Di più.
Perché? Sì. Perché gli scacchi alla lunga si resero conto che non era così conosciuta la materia come si aspettavano, speravano di lanciarla, ma così non fu. Mentre il Tiro d'Orlando, vabbè, lì avevamo carta bianca, ci siamo sbizzarriti, avevamo preso un vecchio testo celtico, italianizzavamo le parole, di Grable era diventato di Grabesto, altre le inventavamo di tale peranda, ma la Pantice Reticola, la Lovertanga carnascialesca, Bagliotti Mattezuppi, e quindi le ciangottine, e quindi c'era, bellissimo, che avevamo 10 milioni di telespettatori di sabato pomeriggio, di cui 3 milioni di adulti, 3 milioni di adulti che seguivano la trasmissione per cercare di capire che cosa ci dicevamo con i loro ragazzi, perché c'era questo linguaggio, che ormai era un alfabeto di un centinaio di parole, che loro non capivano e non volevano essere tagliati fuori. Per cui seguivano anche gli adulti la trasmissione, quindi abbiamo 7 milioni di ragazzi e 3 milioni di adulti. Fu un successo spettacoloso, irripetibile per la televisione dei ragazzi, che dopo di allora non c'è mai più stato.
We'll be right back. Grazie dalle Bitti, Stranguigliotti e Mantezuppi, Baldomiri e Ponterbi e voi, tanti, in tutta Italia in questo momento e oltre che state guardando Giro d'Orlando, Baldo Stenghi, salve. E benvenuti oggi 5 luglio, giorno dedicato a San Baruffaldo e a Santa Dinigonda.
Gli anni 70, secondo me, sono stati, credo, tra gli anni 70 e gli anni 80 più felici per Ettore, sia dal punto di vista professionale che anche dal punto di vista privato. Ti sposi e siamo rimasti in pochi ad avere la stessa donna da tanti anni.
Sì, 36 anni con Diana, ci scherzavo, abbiamo fatto 30 anni di matrimonio questa settimana e niente, credo che sia piacevole record nel nostro ambiente. Abbiamo 4 figli, uno più bello e bravo degli altri, e quindi siamo felici. Ed è stato quello che mi ha salvato dal non ammalarmi per essere stato emarginato. Io vivo per la mia famiglia, la mia famiglia mi rispetta e non ha assolutamente pruderi, anzi è molto allertata sul mio mondo, per cui nessuno assolutamente ha mai pensato, neanche lontanamente, di intraprendere qualche cosa che sia simile a quello che ho fatto io. Hanno preso atto, hanno partecipato a tutte le mie avventure, perché io e i miei ragazzi li portavo, ero deputato al Parlamento Europeo, li portavo in giro allo zoo di Anversa, piuttosto che nei musei, insomma cercavo di dare loro un po' di conoscenza internazionale, di far loro capire che si stava andando verso una globalizzazione e quindi era giusto non essere spaventati dall'estero. Difatti i due che ho portato in giro si sono chiusi qui in casa e non li muovi neanche morire. I due che non ho portato in giro invece avranno una carriera in giro per il mondo, uno come neurochirurgo e un altro come dentista. Non vedevano l'ora di andarsene in giro. E quindi devo dire questo grande merito grazie alla ex Miss Europa, alla quale ho detto hai avuto una botta di sfortuna, avevi tutte le possibilità e poi hai conosciuto me, perché una che è stata Miss Cinema Italia, Miss Europa, sesta Miss Universo, poteva aspirare anche a qualche cosa di meglio, quindi ogni tanto la prendo in giro su questo. Lei ci scherza, dice hai ragione, vabbè ormai però sono passati 36 anni che siamo assieme, va bene così. Mi adeguo, mi ha detto.
1975, se non sbaglio la data, Telealto Milanese, ne parlavamo con Angelo Costanza. Come arrivi a Telealto Milanese e che coraggio?
Sempre Cino Tortorella mi chiama, mi ricordo come se fosse adesso, mi invita a casa sua, nella sua casa San Siro, e mi chiede hai una trasmissione che pensi che potresti fare, perché abbiamo carta bianca, possiamo fare quello che vogliamo. Io avevo un'idea che si chiamava Settimo Round, gliela espongo, lui, me lo ricordo, ripeto come se fosse adesso, appoggiato al caminetto che per mezz'ora ha fatto l'avvocato del diavolo, e ma se succede questo che cosa fai, e ma se succede quell'altro che cosa fai, e io che l'avevo bene in testa perché erano due anni, ho risposto soddisfacentemente a le sue, diciamo così, remore, al che lui mi dice ti va bene se la firmiamo assieme, io dico sì, non ci mancherebbe, e nacque Settimo Round su Telealto Milanese, la prima trasmissione pubblicitaria della televisione italiana, che poi traslammo anche ad Antena 3, dove la gente doveva aiutare il concorrente che era su un ring, se questo non sapeva dare la risposta. A quel punto lì il prodotto che avrebbe dovuto vincere lui, perché tutte, a ogni domanda c'era un prodotto, ed era per questo che era pubblicitaria, il prodotto non veniva più vinto dal concorrente, ma veniva opzionato, vinto, da quello che aveva telefonato, che lo avrebbe ottenuto il concorrente, appunto. Per cui c'è tutto l'interesse del pubblico a sostenere questo concorrente per farlo arrivare fino in fondo. Fu un successo al di là delle strepitoso, al di là delle più rose previsioni, perché eravamo abbinati, avevamo dei problemi con il telefono, perché bloccavamo la centralina telefonica della SIP, allora era la SIP, di Busto Arsizio di Varese, per cui avevamo studiato un escamotage. Di Busto Arsizio Canzoni, che all'epoca vendeva 700.000 copie, doveva mettere un numero di telefono fasullo, all'inizio della trasmissione io davo un altro numero che sommato a quello che c'era su TV Sorrisi Canzoni era quello buono per poter partecipare. Per farsela breve, in due settimane TV Sorrisi Canzoni passò da 700.000 a superare il milione di copie, solo nell'alto milanese.
Ascoltiamo un altro brano musicale. Volevo ricordare due grandi, grandissimi, che purtroppo non ci sono più. Parlavi di TV Sorrisi e Canzoni di Antenna 3 Lombardia. Volevo ricordare i grandissimi Gigi Vesigna e Renzo Villa.
Eh beh, non ho detto
niente. Sorrisi is magic.
The magic all over the world, and it comes to my mind every time I see you. Oh, music, lights, people smiles, and I swear you're still with us. Sorrisi is magic, Sorrisi forever, Sorrisi to now will light a million stars in the sky, in the blue night. Sorrisi is magic, Sorrisi.
Ecco, poi io di Gigi non parlo più perché mi commuovo ogni volta, perché l'ho conosciuto molto meglio di Renzo, ma mi commuovo anche a parlare di Renzo. Ci mancano tantissimo questi due grandi.
Ma per me Renzo era il fratello maggiore che non ho mai avuto. Noi siamo stati insieme negli ultimi anni fuori dalla televisione, però passavamo le vacanze assieme, andavamo a mangiare assieme, fantasticavamo assieme. Addirittura nel 2007 lui ha cercato di ricomprare Antenna 3 e mi disse chiaramente: lo faccio per te, perché io so che con te ricreiamo una cosa incredibile, nuova. E non ci siamo riusciti, grave errore del proprietario di Tele Lombardia e Antenna 3, Parenzo, perché chiese troppo, ci fu il crollo nell'estate 2007 delle borse e Renzo e Soldini li aveva investiti in azioni, in cose di questo genere, per cui non si ritrovò più con la cifra disponibile e Parenzo non fece lo sconto a Villa. A me mette una tristezza quando passo da Legnano, da Castellanza,
sì,
davanti alla sede della, di Antena 3, dove c'è scritto fuori un enorme vendesi e oggi non riescono a venderla a un quarto della cifra che aveva offerto Renzo nel 2006. Quello è stato un errore, perché lui aveva un'idea geniale, come tutte le idee che ha avuto Renzo Villa, non ultima quella di inventarsi in Telealto Milanese, poi Antenna 3 con Enzo Tortora, ma anche quest'idea che aveva nuova nel 2007, che non svedo, per rispetto a lui e perché poi prima o poi qualcuno auguro di riuscire a farla, ma deve arrivarci per i fatti suoi, era una formula per fare delle televendite in un certo modo che sarebbe stata rivoluzionaria e non avrebbe messo in crisi tutte le televisioni locali che oggi sono in crisi con le televendite, punto.
Mi commuovo perché anch'io hai citato, io posso parlare di Gigi perché anche con Gigi faceva ancora alcune cose ma solo per amicizia con me, poi ci vedevamo, era nato, per me era un secondo padre e anche lui aveva avuto un'idea che non svelo perché sennò ce la copiano e mancano questi due grandi. Torniamo un attimo a Ettore La Rai, ascoltiamo un brano musicale, capirai subito, Giochi senza frontiere, la sigla.
Quale? Ce ne sono cinque.
E scegliamone una dalla regia, la prima che trovano.
Ok.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Attention.
Attenzione, 3, 2, 1.
Attention, 3, 2, 1 e poi...
E dopo i circa 100 sbandieratori del Paglio di Asti, Paglio che si svolgerà il 15 di settembre, siamo pronti per iniziare. Come on, radio, Gregor, please. Siamo pronti per dare il via a questa finalissima di Giochi senza frontiere 1996, 27esima edizione di Giochi senza frontiere. Vediamo già schierate qui insieme alle maggiorette le squadre che noi andremo a conoscere tutti assieme, adesso avvalendomi della collaborazione dei colleghi stranieri che insieme a me hanno condotto per le differenti nazioni Giochi senza frontiere quest'estate. Eccoli qua, siamo arrivati in fondo. Allora, Caterina, ce l'abbiamo fatta. Chi gioca per la Svizzera?
Sono arrivati primi alla settima puntata di Giochi senza frontiere con 49 punti. Sono tornati, sono determinatissimi, lo squadrone di Malvaglia.
Si sono alternati presentando un po' l'uno un po' l'altro Daphne e Kostas per la Grecia. Calispera.
Buonasera, Ettore.
Abbiamo imparato, ormai ci scambiamo le lingue così, a furia di rimanere anche qui a Torino, loro hanno imparato molto bene l'italiano. Chi gioca per la Grecia? Qual è stata la migliore?
Kalymnos!
Kalymnos! La deliziosa Beatrice per l'Ungheria, finalmente sapremo come si dice esattamente il nome della città che è stata la più forte per l'Ungheria quest'estate.
Szurkolj un együtt a sárga színek bejátszó Kecskemét csapatának. Hajrá Kecskemét!
Kecskemét! Ed ora volevo chiedere al collega italiano Ettore, allora qual è la squadra migliore, quella che giocherà per l'Italia? Una squadra che è stata fortissima, che ha rappresentato l'Italia al meglio, che questa sera farà ancora di più. Dalla Valle d'Aosta, il Gran San Bernardo! Eladio.
Buonanotte.
Buonanotte, buonanotte a te e a tutti gli amici che ci stanno guardando dal Portogallo e non solo. Allora, queste durissime squadre portoghesi, chi ci avete portato in finale?
È con molto piacere che io annuncio e desejo boa sorte à equipa de Lamego!
Lamego per il Portogallo!
Allora, Ettore arriva esattamente alla nella versione 76, se non sbaglio la data, ma nella versione okay. Giochi sotto l'albero, è giusto?
Sì, 1976 a Cortina d'Ampezzo.
Ecco, però Giochi senza frontiere, qui aiutaci perché in un'altra intervista tu hai ricostruito, e non è solo la storia di Giochi senza frontiere, è la storia dell'Europa, io penso, che non era proprio nell'intenzione dei padri costituenti lo schifo di Unione Europea che abbiamo oggi. 1965 c'è un certo Charles de Gaulle, cosa fa?
No, nel 64 c'è un certo Charles de Gaulle e Gilux, che è il Mike Buongiorno francese, viene a Milano, prende 112 copioni di Campanile Sera del grande Popi Perani. Popi Perani era l'autore, poi i presentatori erano Mike Buongiorno, Enzo Tortora, Renato Tagliani e chi più ne ha più ne metta. E li porta da De Gaulle. Voici mon général, l'émission européenne. Ecco di qua, amico mio, generale De Gaulle, la trasmissione europea per eccellenza. E questo gli risponde: ok, vas-y mon pote, va bene, amico mio, falla. E lui la fa. La fa primo anno tra Germania e Francia, con Gilux che mi raccontava che si spostava in aereo perché era rigorosamente in diretta da un campo all'altro, dalla Francia alla Germania, e fanno nell'estate del 65 la prima versione. Nel 66 entra l'Italia e da lì parte tutto. 30 anni di trasmissioni, la trasmissione più longeva, annessi e connessi, uno stuolo di decine di migliaia di fans tuttora, quindi dopo quasi 20 anni che sono finiti in Europa, perché non c'è più la trasmissione dell'estate. E una delle mie fortune, perché vengo chiamato nel 76 per sostituire Marchetti e Lavaudetti, mi chiamano per fare la prova, perché era una prova quella di Natale, Giochi sotto l'albero, da Cortina d'Ampezzo. Poi vengono le puntate invernali che non erano mai state fatte con un'altra mia collega di Radio Monte Carlo, che era Barbara Marchand, e poi nel 78 mi chiamano per quelli estivi con Milly Carlucci.
Sei stato bravissimo Ettore, perché era difficile raccogliere l'eredità di Enzo Tortora, ma anche dello stesso Marchetti, di Renata Mauro, della Lauretti.
Esatto, era una bella eredità, però calcola che i presentatori che venivano dall'estero erano tutti e sono sempre stati fino alla fine i numeri uno, perché quelli che sono stati i miei ultimi colleghi, la Daphne Boccotta è la responsabile dell'Eurovisione della Grecia, Giorgio di Malta è ministro della cultura maltese, che so io, Jarlik in Repubblica Galles è l'idolo assoluto tuttora delle trasmissioni per ragazzi in Inghilterra. Eladio Climaco è il Pippo Baudo portoghese. Insomma, Georges Belair è uno dei più grandi attori di teatro di Parigi. Erano tutti personaggini belli tosti. Caterina Ruggeri oggi è una giornalista di Mediaset, ma era bravissima come fanciulla. Insomma, tutti avevano un loro background, oltre che parlare le lingue, di professionalità non indifferente. Per cui io mi ritrovai buttato dentro, primo anno con Milly Carlucci, tra le altre cose in quel 1978, Giochi senza frontiere, alla puntata finale a Montecatini Terme, ha fatto il record di audience per una puntata di Giochi senza frontiere in Italia, perché fece 19 milioni e 200 mila spettatori, che è una roba inimmaginabile oggi, ed era rigorosamente in diretta. Giochi senza frontiere era un circo, meraviglioso, stupendo circo.
Tra gli italiani conduttori però tu hai il record, 103 puntate e 12 edizioni.
Ma un record mondiale, perché io con grande rabbia amichevole, perché ci sentiamo, siamo amici su Facebook e ogni tanto ci parlottiamo con Eladio Climaco, lui ne ha fatte 102, per cui per una puntata lo batto, sono quello che ne ha fatte di più al mondo.
Games Without Frontiers, Peter Gabriel, il brano musicale.
friend. Suki plays with Leo. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Parlavi di Campanile Sera. Io credo che nella storia della televisione italiana ci siano 5 o 6 trasmissioni fondamentali. Campanile Sera, che giustamente citavi, poi c'era una trasmissione fatta, diciamo, seguendo la falsariga di Campanile Sera, che era stata fatta su Telebiella da Peppo Sacchi, Giochi senza frontiere naturalmente, Portobello e la Bustarella.
La Bustarella è stata quella che ha cambiato anche lei. Mentre a Radio Montecarlo abbiamo cambiato il modo di fare la radio in Italia, con la Bustarella e con il pomofiore di flauto abbiamo cambiato il modo di fare la televisione in Italia. Probabilmente non sarebbero esistite, forse Berlusconi non ci sarebbe, chi lo sa, se non ci fossero state.
Beh, allora non è stata una gran bella invenzione, perché non so chi mi raccontava, sì, il povero Alcio Moretti, che fu il fondatore di Telemilano, disse: Berlusconi l'ho scoperto io. Ho detto che non è stata una gran bella invenzione, perché è stato lui poi a distruggere le TV locali, secondo me.
Sì, beh, con il suo, con Mediaset, con Biniverse prima, che adesso è Mediaset, effettivamente, ma più che altro le TV locali sono state distrutte dal digitale, diciamoci la verità.
Beh, da un altro che parte dalle TV locali, Paolo Romani.
Anche perché le TV locali, al contrario delle televisioni locali di altri paesi del mondo, in Italia, anche per l'azione che nessuna aveva mai la concessione di proprietà, ma era una sorta di affitto, eccetera, eccetera, eccetera. Non è mai stata né carne né pesce, questo per aiutare anche effettivamente Berlusconi nel mantenere il monopolio delle private, ma non ci sono stati dei dirigenti, dei proprietari che hanno fatto la televisione privata, come la fanno per esempio in America. In America una televisione privata è padrona del suo territorio e regina per 30 chilometri e fa sperimentazione. Una sperimentazione che poi, se funziona, c'è il grande network che dice: bella quella cosa, stasera facciamo una prova, ti mando sul territorio nazionale, se funziona la tua trasmissione la prendo io. E quindi c'è un vivaio continuo delle canteras, parafrasando il calcio, di personaggi, di idee, di quant'altro, che viene assimilato dai grandi network. Cosa che in Italia non è successo, perché in Italia, oggi come oggi, la televisione è di proprietà dei produttori, che poi i grandi produttori sono 5 e sono quelli che hanno in mano tutto il mercato. Ci sono i produttori e i signori della pubblicità. Per cui il giorno che togliessero, per un motivo qualsiasi, l'aiuto dello Stato all'editoria, il 95% delle televisioni private d'Italia fallisce. Ed è questa l'anomalia della televisione in Italia. Ma è anche per questo che io sono fuori, perché dico queste cose e queste cose non si devono dire.
Torniamo alla bustarella, una domanda che non credo te l'abbiano già fatta. Come nacque l'idea della bustarella e quando, in che frangente?
Allora, nacque mentre eravamo in coda sull'autostrada Cino Tortorella ed io, il 29 luglio del 1977, c'era un incidente, noi stavamo andando a fare uno spettacolo, cioè Cino era l'autore dello spettacolo che io portavo in tournée durante l'estate, che era uno spettacolo basato più o meno su quello che facevamo a Zero d'Orlando, quindi giochi con coinvolgimento del pubblico, e dovevamo andare a Lignano a Sabbiadoro. Ed è buffo quel 29 luglio, perché il 29 luglio eravamo fermi sull'autostrada e Cino disse: al posto di stare qui a fare niente, perché non ci mettiamo una trasmissione? E lì ci siamo inventati la bustarella, che all'epoca non si chiamava la bustarella, si chiamava La Cosa, era una trasmissione. Il titolo La Bustarella glielo diede Renzo Villa, perché c'era questo gioco delle buste e gli piacque e disse: perché non la chiamiamo La Bustarella, perché c'è il gioco delle buste? E da quel momento lì fu La Bustarella. In quello stesso giorno, 29 luglio 1977, era un giorno che mi sono segnato, alla sera conobbi quella che poi sarebbe diventata mia moglie. In un locale in quel di Bibione, e che però all'epoca era fidanzata con un altro, e mai più avrei pensato di rincontrarla. Vidi solo questa bellissima gnocca, cercai di abbordarla e mi diede buca violentemente. La ritrovai un anno e mezzo dopo, e me la ritrovai, la feci venire in trasmissione, diventò valletta, intanto si molla col fidanzato che era un JR della Brianza, e quindi un 29 luglio del destino, il 1976.
Thank you. ritornare indietro tutte e due. Deve passare e andare a toccare l'arrivo la tua compagna di pavia. Ok. Dentro, coraggio. Ferra il sacco. Finito, Novara, e Novara ha terminato in questo momento la squadra di Gambolò. Si arriva anche la ragazza di Pavia, anche lei ha terminato.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
280 puntate giovedì sera, e qui c'è l'aneddoto di Silvio Berlusconi, che tu battevi Berlusconi con Canale 5 con la bustarella.
Battevo Rai 2 mercoledì sera nell'82,
ma anche Berlusconi stesso
andava in onda di mercoledì, andate in onda un po' di mercoledì, un po' di giovedì, un po' di venerdì, e no, venivamo battuti solo da Rai 1 il mercoledì sera, che era, per quanto la rete ammiraglia, ma noi in Lombardia il mercoledì sera nell'82 battevamo Rai 2, quindi di riflesso anche Canale 5, Rete 4, Italia 1 forse non c'era ancora, era ancora Antenna Nord, ma Berlusconi mi confidò che nell'82 lui sparava i primi James Bond, tutte queste cose, le prime soap opera, tutte queste cose che non erano mai andate in onda in televisione, per cui facevano molto ascolto perché erano la novità. E mi disse, tiravo giù, vincevo in tutta Italia, non tiravo via 1000 spettatori alla bustarella in Lombardia.
Poi ci fu un incontro con Berlusconi, e non vai da Berlusconni perché? Ti voleva in Mediaset?
Follia. Io ero direttore di Tele Monte Carlo, 80-81, prima che passassi in Rai, e ti ricordo che quello che poi era socio, proprietario socio, che era proprietario di Rede Globo Brasile, che comprò Tele Monte Carlo con la Rai, lo incontrai nel 2002, quindi 20 anni dopo, e mi disse quanto mai l'abbiamo mandata via, perché la prese la Rai e io venni esautorato dal mio ruolo di direttore generale al 1 gennaio dell'82. Però io nell'80 avevo fatto un bilancio con 8 miliardi di spese e 40 miliardi di incasso. Nell'81 8 miliardi e mezzo di spesa, 42 miliardi di incasso. E è stato l'ultimo bilancio attivo di Tele Monte Carlo, che poi è la 7 di oggi, lavora ancora sulla stessa dorsale che feci io di antenne su tutta Italia. E questo qui mi disse, quanto mai l'abbiamo mandata via, non ho mai più avuto un bilancio attivo dopo i suoi che mi avevano convinto a comprare Tele Monte Carlo, ma va bene così. Io, i miei vivevano in via Vincenzo Monti, davanti a casa mia, che poi era davanti a Villa, quella che adesso è Villa Berlusconi, c'era un ristorante che si chiamava Rigoletto. Viene giù l'amministratore delegato di Tele Monte Carlo da Parigi e lo invito a mangiare a Rigoletto. Io sono lì a mangiare, tre tavoli più in là ci sono Berlusconi e Fuscagni. Mangiamo, non ci conosciamo di persona, a un certo punto sto finendo di mangiare, Fuscagni, ex direttore di Rai 1, che stava lavorando per Berlusconi, che è quello che gli ha montato tutto il discorso cinema a Berlusconi per Fininvest, viene al mio tavolo e mi fa, Ettore, ciao, come stai? Lui era il direttore, conoscevo, perché facevo Giochi senza frontiere per lui, anni 70. Mi dice, dottor Berlusconi ti vorrebbe conoscere. Mi alzo, vado là e Berlusconi mi dice, ma la seguo, mi fa molto piacere vederla, mi piacerebbe lavorare con lei. Lei non verrebbe ad un appuntamento per parlare di questo? E io gli dissi, ma guardi, in questo momento sono direttore di Tele Monte Carlo, sto facendo la bustarella, francamente non saprei dove mettere questo tempo. E lì è stato uno dei due grandi errori della mia vita, per cui ho declinato il suo invito e non sono andato a lavorare, non ho mai lavorato per Fininvest Media. L'altro errore è quando mi volevano far ritornare al Parlamento Europeo, e anche lì preferisco andare avanti a fare il lavoro che ho fatto per 20 anni, altrimenti oggi probabilmente anche se sarei vicepresidente del Parlamento Europeo o qualche altro incarico con una pensione molto più interessante di quella che facevo.
Sì, sì, ma non è per la pensione, il Parlamento Europeo funzionerebbe molto meglio con Ettore Andenna del Parlamento Europeo attuale.
Non è detto, però all'epoca mi davo da fare, ero il nono su 512, allora eravamo 512 di appuntati come frequentazioni, io non mi perdevo niente, non perdevo le commissioni, non perdevo, ed ero il nono, sarei stato un secondo perché mi è nato un figlio, il mio terzo figlio, e io mancai per una settimana e per questo scalai in graduatoria, sennò sarei stato il secondo su 512 come frequentazioni, perché avendo la fortuna di parlare due lingue parlavo un po' con tutti. All'epoca su 512 deputati, di cui 81 italiani, di questi 81 in 5 parlavamo una lingua, di questi 5 in 3 ne parlavamo 2, addirittura ce n'era uno che ne parlava 4, però gli altri venivano con noi per sapere che cosa mangiava.
Ascoltiamo l'inno dell'Unione Europea. Allora, la bustarella, due cose veloci, se no dovremmo fare una trasmissione solo sulla bustarella. Tra le tante chicche c'è l'esordio di Carmen Russo,
sì.
E poi il gioco delle ombre cinesi, questo è rimasto nella memoria collettiva.
Carmen Russo l'abbiamo scoperta e lei lo riconosce sempre, l'unica che riconosce che è partita con la bustarella. Eravamo in giro con Beppe Recchia, vediamo questa ragazza sui tacchi con un cagnolino, Beppe che era sempre stato attratto dai seni prosperosi, dice quella, dobbiamo prendere quella, vai intervistala. Io dico, ma come vai intervistala? Io non apporto le ragazze per strada, però l'ho fatto. Vado là, signorina, no, è prendendo, guardi che perecchia, e lei, ah, boh, ha mai fatto televisione? No, le piacerebbe farla, ma devo chiedere a mia mamma, Fatto sta che arrivò in bustarella e diventò la tamburina del reggimento Carmen di Corsa. E lei lo riconosce, ma dietro di lei poi sono arrivate Susanna Messaggio, che me ne devo ricordare, Isabella Ferrari, alias Isabella Pogliazza, quell'altra che faceva la maghetta, la Perego, ma me ne sono venuti un sacco che sono nate ad Antenna 3 e che oggi quasi se le incontri non ti salutano, però... L'unica, devo dire, è stata Carmen. Carmen è sempre stata corretta, ha sempre detto: io sono nata con la bustarella Antenna 3 nel 1978.
C'è un altro programma che io ci sono talmente legato, e che è Classe di Ferro, e anche qui la gara alla scuola, e sono rimasto...
Era il Diro d'Orlando fatto senza le terminologie del Diro d'Orlando ad Antenna 3, ed ebbe un grandissimo successo perché era collaudato, perché era basato esattamente sugli stessi ritmi e sulla stessa struttura. Questo per dire che quando una trasmissione è strutturata bene, funziona da qualsiasi parte sulla faccia. E l'abbiamo fatta per 78, 79, 80, 81, per 4 anni ad Antenna 3. per cui mica poco, partecipavano tutte le scuole medie della Lombardia, del Piemonte, quelli dove vedevano Antenna 3, venivano sabato pomeriggio, rigorosamente in diretta, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo copiato noi stessi, poi i produttori, molti dei produttori famosi che ci sono in questo momento in Italia, anche loro sono nati ad Antenna 3 e spacciano per esempio il gioco dei pacchi, che poi è il gioco delle buste che facevano Antenna 3, come format olandese. E questo è il fatto che in Italia oggi non protegge più niente, fino a quando il pubblico lo accetta, ma il pubblico non lo accetta più perché l'informazione non dice quanto sta perdendo la televisione di spettatori. Lo sanno i signori della pubblicità, lo sanno gli addetti ai lavori che gestiscono i costi, anche perché sanno che prima o poi dovranno fare i conti con questo livellamento sempre più continuo verso il basso.
E la spazzatura? Oggi la scuola è scomparsa dalla televisione e in radio sono rimasto solo io in tutta Italia a parlare di scuola. È un po' grave la cosa.
Io considero in questo momento la radio meglio della televisione, perché la radio oggi è quantomeno più spontanea e permette di dare più, come dire, libertà a chi la fa.
È verissimo.
Senti, io qui ho una truppa che vuole andare fuori a mangiare.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Ascolta, ti saluto e continuiamo un'altra volta. Ciao Ettore.
Ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.